Buonasera a tutti, parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, prendiamo un attimino e riprendiamo il discorso della filosofia aperta. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ok, come tutti sanno, da me non si viene a per sapere il futuro o per fare le carte. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, vediamo un attimino. Il discorso che introduciamo, voglio cominciare innanzitutto, è il discorso di Internet. Il discorso di Internet che sta prendendo un po' una sua linea indipendente anche sia dal lavoro in radio sia dal lavoro dei libri che facciamo normalmente. Perché questo? Perché sta assumendo un valore anche abbastanza importante dal momento che i pezzi che vengono messi vengono anche messi a livello pubblico, cioè alcuni pezzi non chiaramente a discussione che c'è, ma i pezzi che tratto, specialmente degli inni orfici, vengono messi anche in sito pubblico. Pertanto avranno una loro autonomia e avranno una loro diffusione. Per questo motivo dico a tutti quelli che hanno internet e che sono interessati a questa trasmissione, cioè il lavoro di costruzione del paganesimo politeista, di interpretazione, di lettura di quello che è la vita e di quello che è la relazione fra l'uomo e il mondo, di iscriversi alla lista anche per ricevere immediatamente i pezzi man mano che vengono messi, che vengono linkati. E questo permette sia alle persone di partecipare alla discussione, sia di porre domande, sia di mantenere il collegamento. Tutti i nuovi iscritti vengono immediatamente, vengono un attimo fermati per vedere un attimino che personaggi sono, cioè quali sono le loro intenzioni. Comunque non c'è nessuna importanza perché tutti i messaggi passano, tutti i messaggi girano. E facciamo in modo che il discorso del paganesimo politeista, cioè l'interpretazione, la visione degli dèi, la visione del divino, abbia un suo spazio, abbia una sua visibilità all'interno di questa nazione. Ormai il paganesimo politeista sta diventando anzi usiamo anche il termine, un solo termine, il paganesimo, perché quello che noi stiamo facendo è il paganesimo. Vi ricordo che non è mai esistito il paganesimo prima di quello che stiamo facendo noi. Prima la parola paganesimo era solo un insulto di disprezzo che veniva data alle persone. Soltanto noi stiamo riempiendo questa parola di significato. Chiaramente altri lo stanno facendo, altri danno le loro interpretazioni, altri danno le loro significazioni. Però è importante perché quello che stiamo facendo ormai è un punto, è un centro a livello mondiale, un punto di riferimento per tutti quelli che hanno una relazione, cioè considerano importante la relazione fra l'uomo e il mondo. Tutti quelli che hanno questa tipologia di sentire, questa tipologia di religiosità, stanno trovando nei nostri scritti e nei nostri lavori il punto centrale di riferimento. E questo avverrà sempre di più, perché non è... quello che noi abbiamo messo in internet è un lavoro di 20 anni, 25 anni di lavoro e non è possibile trovarne un altro che sia similare e che sia così immediato. E al di là che anche altre persone lo facciano, e speriamo che ci siano tante persone che lo facciano, dà comunque un risultato dialettico, cioè dà molti elementi su cui andare a costruire quello che è il futuro, il paganesimo futuro. Magari migliaia di persone scrivessero degli inni orfici, magari migliaia di persone scrivessero la teogonia di Esiodo, magari migliaia di persone interpretassero dal punto di vista della religiosità pagana quello che è l'antico sentire dei vari popoli. Magari fosse così. E se fosse così, sarebbe effettivamente l'inizio della costruzione di un sistema sociale basato sulla libertà anziché sulla verità, cioè un sistema sociale che faccia dell'essere umano, metta l'essere umano al suo centro anziché stuprare l'essere umano costringendolo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Pertanto tutti quelli che hanno la possibilità di avere internet li invito a iscriversi nella main list. Se hanno dei problemi per trovare la main list, mi mandano una mail a me e io gli mando il link, cioè gli mando l'indirizzo dove cliccare e iscriversi. È assolutamente gratuito, semplicemente si ricevono ogni giorno quando vengono poste i messaggi e i piccoli testi che vengono messi in lista. All'inizio dell'iscrizione riceverete immediatamente 4-5 pezzi che sono dei pezzi di presentazione. In pratica uno dei pezzi è perché mi chiamo guardiano dell'anticristo, meccanico apprendista stregone guardiano dell'anticristo. Un altro pezzo riguarda quali sono gli scopi di questa lista, qual è il nostro intento, qual è il nostro fare. E un altro pezzo che riceverete riguarda alcuni avvertimenti su delle merdacce che purtroppo arrivano a provocare, come arrivano qui per radio, insomma, tutto un mondo e paese in realtà. Bene, detto tutto questo, vi ricordo gli incontri dibattito che teniamo ogni terzo venerdì del mese. Ormai siamo arrivati al 13° dibattito. Vi ricordo che i dibattiti programmati, cioè gli argomenti programmati, erano 19, i dibattiti saranno 20. Finiremo a luglio del 2002, data mai prevista, e svilupperemo l'intero ciclo del Crogiolo dello Stregone. Il compito del Crogiolo dello Stregone, la via occidentale alla conoscenza proprio del paganesimo politeista, ha lo scopo di fornire degli strumenti alle persone, degli input, degli idee, dei modi di guardare il mondo, dei modi di porsi davanti alla vita e delle intuizioni. Questo che viene offerto in modo assolutamente gratuito, deve servire dopo le singole persone per pescare quello che serve loro per affrontare la loro vita, cioè sono loro che devono prendere quegli strumenti e usarli nella loro vita. Chiaramente, se uno si crede creato di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, e quegli strumenti non gli servono assolutamente. Perché? Perché per lui la cosa più importante è quella di sottomettersi alla verità, a quella che lui ritiene la verità esposta dal suo Dio pazzo di cui egli è immagine e somiglianza. Pertanto degli strumenti che promuovono l'uomo, che promuovono il soggetto, che promuovono il modo di vedere il mondo, non gli serve assolutamente a niente, perché a lui gli serve soltanto mettersi in ginocchio e pregare e fare la volontà del suo Dio pazzo. Cioè è ovvio che gli strumenti della stregoneria non sono strumenti che servono a chiunque, cioè è inutile che pensate di avere il potere giocando con la bacchetta magica. La bacchetta va costruita, e la bacchetta va costruita all'interno di noi stessi, è il nostro potere che rappresentiamo nel mondo. Non esiste una bacchetta magica o un oggetto o un dono o una ereditarietà o un privilegio da parte di un Dio padrone, che uno fa i miracoli, l'altro no. Allora gli ha dato il dono a uno di fare i miracoli e l'altro non gli ha dato il dono. Perché? Perché lui ha deciso così. Cioè, tutte queste frignacce, sono delle frignacce vere e proprie, in realtà non esistono assolutamente. Esistono soltanto due cose: esistono la voglia, la violenza, la disperazione per sottomettere ed essere sottomessi, ed esiste la determinazione con la quale affrontare la vita e prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. La via alla stregoneria, la via della stregoneria, è propria di chi si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Chi si sottomette alla volontà di un Dio padrone, ad una verità rivelata, di quello che dico io non gli serve assolutamente niente. Servirebbe alla legge invece per individuare stupratori di bambini che, ritenendosi creati di immagine e somiglianza del loro Dio pazzo, pretendono di fare quello che vogliono, tanto loro sono al di sopra delle leggi. E questo è un po' vergognoso. Pertanto l'appuntamento è per venerdì venerdì 21 dicembre a Marostica, via Montello 66, via Montello statale che da Marostica porta a Bassano, dalle ore 20 e 15 alle 20 e 45 aspettiamo tutti quanti sul posto e poi andiamo nella sala dei dibattiti. Prossimo argomento sarà lo scetticismo, sarà l'atteggiamento scettico all'interno del sistema sociale dopo che ci si è tolti dal centro del mondo. Dopo che ci si è tolti dal centro del mondo, che è stato l'argomento dell'ultimo dibattito, adesso dobbiamo usare uno strumento per leggere il mondo, per leggere il sistema sociale nel quale viviamo. Quello strumento si chiama scetticismo. E vedremo come quello strumento ci permetterà di sviluppare un elemento propositivo, cioè un elemento, diciamo così, che spinge l'uomo, ed è il giudizio di necessità. E questo però sarà oggetto del dibattito di gennaio. Ok, detto questo, oggi nella teoria della filosofia aperta ci facciamo un piccolo filosofo, proviamo un attimino a vederci che personaggio è questo filosofo. È Guglielmo Humboldt, questa mania che ha il Bignami di tradurre i nomi tedeschi o inglesi in italiano. Humboldt, William von Statista, pensatore e linguista tedesco, Potsdam 1767, Berlino 1835, fratello del geografo e naturalista Alexander von Humboldt. Seguì studi giuridici e fu in giovinezza influenzato dall'illuminismo, ma l'amicizia di Jacobi e successivamente di Schiller, col quale tenne un importante carteggio pubblicato nel 1830, lo portò ad accostarsi all'idealismo romantico. Decisivi per la sua formazione furono anche un soggiorno a Parigi 1797-1799 e lo studio delle opere di Goethe, a proposito del quale scrisse un saggio su Erminio e Dorotea, che contiene le sue idee estetiche derivate da Kant e da Schiller, ma originariamente improntate al principio dell'arte come idealizzazione del reale. Nel 1802 fu inviato a Roma quale residente prussiano e si dedicò allora allo studio della storia antica, Ellade e Roma, storia della caduta e del tramonto delle libere città greche. 1808 tornò a Berlino con la carica di ministro del culto e della pubblica istruzione e nel 1810 fondò l'Università di Berlino, chiamandovi ad insegnare personaggi di alta fama quali Schleiermacher, Fischer, Savigny. Svolse in seguito incarichi diplomatici, ma l'attività politica rinunciò nel 1819 per l'incompatibilità delle sue dottrine liberali con la politica prussiana. Personalità rilevante di critico letterario, di teorico dello Stato, di storiografo, Humboldt si ispirò essenzialmente a una nobile concezione di valori spirituali per i quali l'uomo può realizzare la propria personalità in un armonico equilibrio fuori da avvilenti costrizioni. Ma il campo nel quale egli segnò un'orma più profonda è la linguistica. Tra i numerosi scritti, la fondamentale introduzione sulla differenza di strutture delle lingue umane e la sua influenza sullo sviluppo intellettuale dell'umanità, all'opera rimasta incompiuta e pubblicata postuma sulla lingua cavi dell'isola di Giava, qui è esposta la dottrina secondo cui la parola non è semplice suono adatto a esprimere un concetto preesistente, ma è condizione al formarsi del concetto, sicché anche l'uomo che pensa senza formulare il pensiero con parole, pensa in parole, pur riconoscendo nelle diverse lingue nazionali sistemi diversi storicamente condizionati. Humboldt perciò riconobbe la forza prima del linguaggio dell'attività individuale dei parlanti e sottolineò la dinamicità del linguaggio stesso e il valore in esso della forma intera, ossia dell'impulso creativo che si concreta e solidifica in forme differenti dentro i differenti sistemi linguistici. E questo è il regalo che Humboldt ha fatto agli esseri umani, che ha fatto all'umanità. Per cui, diciamo, un piccolo filosofo che, pur non avendo portato grandi contributi, ha lasciato agli uomini comunque un grande lavoro. Bene, vediamo un attimo cosa ci dice il Bignami di questo Humboldt. Ci dice: tutto il pensiero di Humboldt è dominato dallo spirito dell'umanità, considerato come una forma ideale che si realizza nella storia, alla cui luce devono essere valutate le manifestazioni umane. Anche i linguaggi umani si ricollegano allo spirito dell'umanità e le loro differenze sono dovute al diverso spirito dei vari popoli. All'educazione dell'umanità si rivolge l'arte, che è esibizione di un'idea di un individuo. In questo quadro generale dell'ideale di umanità si colloca anche il pensiero politico di Humboldt, secondo cui lo Stato, per tutelare e proteggere la libertà dei cittadini, deve conservare poche funzioni, ma esercitarle con saldezza e decisione. Qua io e Humboldt, l'ultima parte, non siamo assolutamente d'accordo, anzi, credo che ci scanneremo a sangue. Allora, vediamo un attimino. Lo spirito dell'umanità esiste indubbiamente, come esiste lo spirito della specie lupo, della specie formica, della specie pitone, eccetera, eccetera. Non è possibile trovare lo sviluppo di questo spirito nel mondo del quotidiano della ragione. Semmai si può leggere la storia di come questo spirito sia stato offeso, umiliato e sottomesso dal comando sociale. Ma non lo sviluppo dello spirito, i suoi mutamenti, il suo divenire, i suoi progetti. Questo appartiene al mondo della percezione oltre i sensi, come usati nel mondo quotidiano della ragione. A meno che Humboldt non l'abbia incontrato nel corso del proprio sviluppo, come riuscire a percepire l'unicità del divenire umano in quanto specie è sicuramente un grande merito dell'intuizione e non solo. Cercarlo nella storia è assurdo. I linguaggi sono il tentativo dell'essere umano di descrivere il pensato della ragione con nomi e forme proprie, e le diversità del linguaggio nascono dalla soggettività dei singoli esseri nel descrivere il percepito e dalle possibilità di accordarsi per chiamarlo nello stesso modo. Idealizzare gli sforzi di sopravvivenza degli esseri umani mi sembra eccessivo, anche se è da riconoscere come la battaglia per la costruzione della ragione da parte della specie umana, quando le venne bloccato il cervello mediante la barriera del GH, sono stati titanici. Per quanto riguarda la concezione dello Stato, se ne parlerà più avanti. Uno Stato, ogni Stato, è un'organizzazione di repressione dei bisogni dei dominati. Lo Stato è una delle espressione principe del comando sociale e il suo scopo è quello di tenere gli schiavi al loro posto. Che siano poche o tante le funzioni da egli assunte dipende essenzialmente dalla sua capacità di controllo del sistema sociale e sui singoli. L'unica modifica sostanziale che si può effettuare nei confronti di uno Stato è che nel fare le leggi queste siano commisurate sugli strati sociali più bassi e non sul suo desiderio di controllo e di comando, ma questa è utopia. Per quanto riguarda il concetto di arte come forma elevata dello spirito dell'umanità, Humboldt dimentica come l'arte sia apparenza, finzione, trasformazione del percepito, attimo del fare degli esseri umani e non fare degli stessi. Non è la loro attività principale se non per pochi. Dunque, lo spirito non si può esprimere in pochi esseri umani, ma in tutti gli esseri umani, e questo si manifesta mediante il lavoro, la capacità degli esseri umani di trasformare merci in prodotti atti a soddisfare i bisogni umani. Il comando sociale si appropria di questo lavoro per i suoi interessi. Deve dunque sviare l'attenzione degli esseri umani da queste centralità. Humboldt serve a questo quando afferma che l'arte è l'attività attraverso la quale lo spirito dell'umanità si esprime. E vi ricordo che in Esiodo abbiamo parlato invece dell'arte come attività magica, attività di stregoneria. Perché questo? Perché l'attività magica, quando un individuo pratica stregoneria, pratica anche delle arti che sono delle manifestazioni delle muse. Qualunque individuo pratica delle arti che sono manifestazioni delle muse. Non è possibile vivere senza manifestare un'arte, cioè senza praticare un'arte, perché solo praticando l'arte si diventa degli apprendisti stregoni. Magari la si pratica male, magari i risultati che riflette nel mondo sono dei pessimi risultati, magari praticando l'arte qualcuno si mette le mani nei capelli e dice che è schifo, non è importante. Per praticare stregoneria è necessario praticare un'arte, e l'arte principe è l'arte della vita. Bene, questo che vi ho letto nel commento a Humboldt, c'è un altro aspetto ancora da sottolineare a proposito della funzione dello Stato. Lo Stato può avere due direzioni di sviluppo: uno nell'essere lo Stato padrone degli individui, e l'altra condizione di sviluppo è lo Stato quale espressione degli individui e delle loro tensioni e dei bisogni sociali. Sono due tipologie di Stato assolutamente diverse. Tutto il monoteismo ha dominato lo Stato quale padrone degli individui, e con l'avvento delle democrazie si è tentato invece di costruire lo Stato come espressione degli individui. Purtroppo le costituzioni dei vari paesi manifestano sì lo Stato come espressione degli individui, ma gli individui che vanno a gestire lo Stato in realtà si identificano ancora, vengono educati sotto il giogo del macellaio di Sodoma e Gomorra, pertanto si ritengono ancora in padrone degli individui e si ritengono in diritto di essere furbi e di giocare, di far fessa alla Costituzione delle Repubbliche e le leggi degli Stati per appropriarsi di diritti e appropriarsi di individui. Li abbiamo sia nei grandi atteggiamenti, sia negli atteggiamenti grandi che negli atteggiamenti piccoli, cioè il vigile urbano che si apposta per vedere quando tu sei in difficoltà per farti una multa non è altro che un atteggiamento di identificazione col Dio padrone, cioè sommi l'autorità, io identifico Dio. Il magistrato che vuole far fessa una persona è sempre identificazione col Dio padrone, ed è sempre identificazione con lo Stato padrone degli individui e non espressione degli individui. Questo vale per i carabinieri, questo vale per per chi ha un'autorità qualunque, cioè un professore, un maestro, un sindaco, vale per un presidente, vale per un parlamento, vale per qualsiasi tipo di istituzione che è coperta da uomini che antepongono il loro essere espressione del Dio padrone al servizio che dovrebbero invece svolgere per la comunità. Naturalmente tutti questi atteggiamenti vengono recepiti da persone come atti di terrorismo, cioè le persone indifese, atti di terrorismo, atti di prevaricazione davanti ai quali si sentono nude, e naturalmente a volte esistono anche delle reazioni assolutamente violente, ma di fronte comunque a una violenza che è spaventosa, che è effettivamente un tentativo di attentare a quello che è la legge, a quello che sono i diritti costituzionali, superando quella che è la legge, cioè superando quelle che sono le norme, dalla esposizione dell'individuo, cioè l'individuo ritiene se stesso più importante e più prevaricatore della norma. E purtroppo questo è un concetto che in quei tempi non esisteva ancora. Bene, la prossima volta cominceremo l'idealismo di Giovanni Fischer. Giovanni Fischer, babbo. Allora, io a questo punto ho finito con la mia paginetta di filosofia, e come ho finito con la paginetta di filosofia comincio con le notizie di ordine giornalistico. Allora, dove siamo rimasti? Intanto ne ho tantissime ancora, da leggere. D'altronde abbiamo un po' fermato la rassegna stampa per fare altre cose. Allora, monito del Vaticano. Passiamo con la notizia del Gazzettino del 13 giugno 2001. Basta con i preti del terzo mondo rubati dalle chiese ricche. Monito del Vaticano, sanzioni canoniche per chi abusa nell'importare i religiosi. Cioè, in effetti sta avvenendo tuttora una situazione abbastanza divertente, nel quanto praticamente, non essendoci più preti che occupano le parrocchie, occupano i vari posti, vengono importati dal terzo mondo preti, suore e personaggi di questo tipo. E importando preti, suore e personaggi di questo tipo, cosa succede? Succede che questi sì si piazzano in un posto dove hanno qualche soldo, però siccome la guerra che sta portando la Chiesa Cattolica qui in Italia, ma in tutto il mondo occidentale, l'ha perduta, anche se agonizzerà e lascerà molti cadaveri lungo la propria strada, può invece riuscire ad avere dei successi nei paesi del terzo mondo, dove con i soldi dei paesi ricchi può comprare le conversioni e può comprare i governi. Pertanto la Chiesa Cattolica ha bisogno che i preti del terzo mondo se ne stiano nel terzo mondo e gli costruiscano il potere nel terzo mondo. Anche perché i missionari hanno fatto di cotte e di crude, loro pensano di sostituirli con dei personaggi del genere. Pertanto è un atto assolutamente di guerra, quello che dichiara il Vaticano, solo che la guerra ha le sue leggi e sposta i suoi plotoni e i suoi battaglioni. E non sempre questi plotoni, questi battaglioni o questi mezzi corazzati si chiamano carri armati, fanteria o artiglieria. Qualche volta si chiamano missionari, si chiama Croce Rossa, si chiama Caritas, si chiama tutta una serie di cose che hanno uno solo scopo: agire affinché gli esseri umani si mettano in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, ne riconoscono l'autorità e distruggano la propria vita. 100 milioni di morti nell'America Latina dicono qualcosa, no? Andiamo avanti. Dice, e lo stesso articolo lo ritroviamo anche sulla Repubblica del 13 giugno 2001, cioè stop ai preti del terzo mondo, e la giustificazione ufficiale è: il Vaticano non rubiamo sacerdoti ai paesi poveri, e in realtà ha bisogno che stiano là proprio per condurre la sua guerra. Bologna, questa è dalla Repubblica del 12 giugno 2001. Il 2 luglio inizia il procedimento civile contro i domenicani. A una delle vittime fu trapiantato il cuore. 13 anni per la caccia alla verità. Cos'è successo a Bologna? Era il marzo del 1988. I 12 studenti del convito di San Domenico di Pianovo avvertono i primi malori. Era taglio. A causa di quel veleno micidiale, Stefano Ingala è stato costretto a subire un trapianto cardiaco. Ora cerca la verità, vuole giustizia, scriverà un appello a Ciampi e andrà nei talk show. 12 piccoli studenti più l'americano scomparso in Massachusetts, il Giuda sparito nella meno vasta pianura intorno a Bologna, un frate che forse sapeva tutto ma di certo non ha detto niente, un veleno invisibile e un cuore buttato. Con questi ingredienti si presenta un giallo chiuso da un'amnistia, riaperto da un trapianto cardiaco, cancellato come il convitto dove tutto accade, dimenticato come una stagione della vita da quelli che sono sopravvissuti, andati avanti e oggi, 13 anni dopo, sono avvocati, medici, professori e classe dirigente che non vuole guardarsi indietro e ammettere come eravamo. Tutti, tranne uno, quello che ha buttato il cuore, Stefano Ingala da Enna. Inutilmente laureato in scienze della produzione animale, invalido civile al 75%, 401.000 lire al mese di pensione minima. Più che un uomo, un caso giudiziario, il caso Ingala, come sta scritto nella cartella dei procedimenti civili, che riparte il 2 luglio prossimo contro l'ordine domenicano. Dentro, foglio dopo foglio, una storia che mescola Agatha Christie e Marta Russo, un'interrogazione parlamentare e il film di Robert Evert, Another Country. Comincia nell'88, quando Stephanie Ingala, che allora non era un caso ma un ragazzo di 20 anni, si trasferisce dalla provincia di Lenin a Bologna per studiare nella madre di tutta l'università. Suo padre è stato operaio in Germania, ha 4 fratelli, ma non può permettersi gli affitti usurai praticati in quella città. che ha fatto dei fuori sede la principale risorsa in nero, trova un posto per l'uso di cucina per 250.000 al mese in un convitto gestito dai frati domenicani. La posizione periferica ma piacevole. L'articolo si chiama Il frate, il veleno e 12 studenti è sotto accusa del collegio dei misteri. Si riapre il caso in gala. Chi mise il taglio nello yogurt e perché lo mise? Tutti questi misteri fanno parte di questo convento. Io l'articolo non ve lo leggo tutto, ma quando si è padroni degli uomini si può fare tutto quello che si vuole, si può fare delle cose che la legge condanna. Oh, guarda qua, un articolo della Repubblica del 12 giugno 2001. C'è stata una ricerca, una nuova teoria genetista inglese di Brian Sicker. Le progenitrici popolari nel nostro continente da 45.000 a 15.000 di anni fa. Cosa significa questo? Che praticamente partendo dal nostro materiale genetico si è riusciti a... questo genetista comunque ha fatto una ricerca su scala europea e ha visto che c'è un apporto di materiale genetico tale per cui si potrebbe ipotizzare un numero di 7 famiglie, cioè 7 donne praticamente, 7 strutture genetiche che hanno prodotto quello che è l'Europa di oggi e le varie distinzioni. Questi apporti, diciamo così, apporti genetici, iniziano il più antico che si è potuto risalire, sono 45.000 anni fa, e via via c'è un apporto genetico dopo 20.000 anni con i caucasici, poi c'è un arrivo dei Pirenei, un arrivo in Toscana, poi c'è un altro arrivo nei Paesi Baschi, un altro arrivo nell'Italia del Nord e un altro arrivo nella Valle dell'Eufrate. In pratica le popolazioni migratorie dall'est Europa sono arrivate in Europa, diciamo così, e hanno popolato l'Europa mescolando i nuovi arrivati con le popolazioni stanziali. Il risultato è stato che si sono formate delle strutture genetiche che vengono definite strutture europee. Naturalmente questo è solo uno studio che lascia il tempo che trova e che Franco lo commenterà sicuramente, perché è materiale suo, cioè materiale di cui lui si interessa particolarmente. Pertanto quando si dice che sette strutture genetiche si sono sovrapposte, si sono mescolate, o sette, non mi piace il termine razza, anche perché non esiste delle razze umane. Le razze umane non esistono, esistono solo dei tipi culturali, non esistono razze. Ebbene, queste strutture si sono compilate e l'Europa è diventata quello che è diventata. Praticamente sarebbero queste strutture fondamentali, questi apporti genetici che sono fondamentali. Va bene, andiamo un attimo avanti. In America un prete si affitta su internet. Andiamo un attimo, se no perdo anche lo sviluppo dei tempi. Abbiate un attimo di pazienza. Ecco. In America un prete si affitta su internet. La Chiesa Cattolica è in allarme per un nuovo fenomeno. Si chiama Le pagine gialle di Dio online. Sono organizzate stato per stato in maniera da rendere più facile la consultazione ai tormentati utenti americani che decidono di farvi ricorso e offrono un servizio singolare, irriverente e per la Chiesa Cattolica di Roma senza dubbio peccaminoso, l'affitto di un prete. Beh, anche lui deve far soldi, no? Cioè, poi problemi ci sono, basta mandare una percentuale in Vaticano, comunque si affittano i preti, ma si affittano i preti esattamente come si affitta il mago, come si affitta la lettrice di carte, come si affitta qualunque personaggio che va in giro cianciando di imbecillità, né più né meno, assolutamente. Torino, una ragazza marocchina di 18 anni, liberata dai carabinieri, arrestato il padre e il fratello, troppo occidentale, incatenata in casa. Naturalmente ci sarà anche la necessità che lo Stato civile imponga la propria morale e le proprie leggi sopra le religioni, prima fra tutto il cattolicesimo. È solo una questione di tempi e di modi comunque. Francia. Il Gazzettino, sabato 30 giugno 2001, sentenza della Cassazione francese. Il feto non è una persona. Un bambino ancora nella pancia della madre non è una persona. Lo ha sentenziato la Corte di Cassazione francese, secondo cui è impossibile accusare di omicidio involontario e processare l'automobilista che, investendo una donna incinta di 6 mesi, ha provocato la morte del nascituro. La decisione, si rifà alla legge del 92 sulla bioetica, ha sollevato proteste degli antiabortisti. In realtà non può essere diversamente, perché uno Stato, la persona è riconosciuta, non rispondo al telefono finché non ho finito, una persona è riconosciuta all'interno dello Stato in quanto persona perché ha uno Stato civile. Non è possibile, perché se fosse così sarebbe un assurdo cattolico di contare gli spermatozoi, cioè è di una tale imbecillità, cioè solo un trafficante di schiavi, solo un sciacale, un assassino può volere che il feto sia considerato persona. Soltanto un trafficante di schiavi, è solo per costruire miseria e schiavismo e basta. Invece cominciamo a costruirsi le maternità responsabili. Certo che esiste un danno biologico se un automobilista investe una donna che è incinta e muore la donna e muore il bambino, oppure muore il bambino. Esiste chiaramente un danno biologico, ma un conto è il danno biologico e un altro conto è voler considerare una persona il feto. Andiamo avanti, va. Il Gazzettino del 1 luglio 2001. Massacro di 240 persone per stregoneria, Congo. Con l'accusa di stregoneria, oltre 240 persone sono state massacrate nelle ultime 2 settimane nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Lo hanno riferito ieri fonti della missione militare ugandese distaccata nell'area. Come vediamo, i cattolici, i missionari cattolici continuano sempre a diffondere orrore, morte e terrore, e questo è il risultato dei missionari cattolici, la loro diffusione, morte e terrore, ed è veramente una vigliaccata infame. 240 persone massacrate, fate un po' l'elenco dei loro nomi: 240, Alberto, Massimo, Giovanni, Luca, Alfredo, Roberto, Anna. 240 persone massacrate, accusate di stregoneria. Oh, bene, ci torniamo ancora davanti alla guerra di religione che i cattolici portano avanti per distruggere il mondo, no? Religione. La Chiesa cattolica locale riconosce la Madonna di Kibeho. Vere le apparizioni in Ruanda. La Chiesa cattolica in Ruanda ieri riconosce autentiche le apparizioni della Madonna avvenute a Kibeho, un paesino della diocesi di Chikogoro, a partire dal 28 novembre 1981. L'annuncio fatto dall'arcivescovo Chikogoro, dopo parleremo del Ruanda. Chikogoro, Monsignor Augustin Misago, durante una messa della sua diocesi, è stato rilanciato anche dalla sala stampa della Santa Sede. Cos'è in sostanza? È che la Madonna appare in Ruanda e gli dice: cattolici, non avete fatto male se avete massacrato tutti questi brutti Uto e Tutsi. Non avete fatto male, 800.000 morti, avete fatto bene. Ecco di qua la mia solidarietà. Questo è il significato di questa porcata. E sapete cosa significa? Significa un atto di guerra. Ricordo una cosetta, visto che le cose si dimenticano molto facilmente, dopo qualcuno le ricorda, poi capitano nelle mie mani e allora io vi do qualche spiegazioncina. Ho qui un articolo del Gazzettino, un articolo del Gazzettino che non riesco a sistemare con i fogli normali per come è fatto, ma non ha importanza. È una notizia del Gazzettino dell'11 novembre 2001. Ebbene, mezzo secolo fa, 7 apparizioni a una bimba che oggi ha 59 anni resero famoso il paesino del veneziano di Ceggia. Ceggia è un paese di 5.000 persone nell'alto veneziano, una realtà di piccole aziende, soprattutto artigiane, con una novantina di stranieri, un terzo di quelli albanesi. Gli altri appartengono a 18 nazionalità diverse. La piccola Viareggio la chiama qualcuno. La sua fisionomia è mutata di molto rispetto ai giorni del 49, in cui tutti parlarono di una bambina a cui era apparsa la Madonna. Molti dei protagonisti di quelle vicende hanno lasciato il paese da decenni, in buona parte sotto la spinta del bisogno, per cercare altrove spazio e fortuna. Luigino, il fratello più piccolo di Mariolina Baldissin, vive in Svizzera. Francesco Baraldel, che ha raccolto diligentemente nel suo diario i fatti di quella Pasqua del 49, vive dal 61 ad Acqui Terme. Se ne sono andate dal paese anche tutte le amiche che con Mariolina avevano condiviso quel momento, chi vive a Merano, chi a Torino, di altre sono perse le tracce. Col passare degli anni quegli avvenimenti sono stati come sepolti nella memoria collettiva, da cui sono riaffiorati per un attimo solo un paio di anni fa con una paginetta pubblicata dal periodico semestrale del comune di Ceggia. Ed è bene che si vergognino un gran casino. E benissimo, queste apparizioni a Ceggia nel 49 furono fatte per fare un mazzo tanto ai braccianti. Una povera disgraziata, una povera ragazzina che era montata dal prete, si è messa a vedere la Madonna, anche lei a Madonna, come a Lourdes si è messa a Madonna, solo che non gli serviva tanto la Chiesa Cattolica, gli serviva di più quelle di Lourdes, perché bisognava fermare il comunismo mondiale. Qui invece si trattava soltanto di fermare i braccianti e mettere solo un po' di persone in ginocchio. E credo che l'abbiano menata per un bel po' di tempo sufficiente per fare le loro porcherie. Bene. Ricordatevi sempre che quando ci sono queste cose ci sono sempre di mezzo persone con la percezione fuori di testa, cioè andate completamente a quel paese, bambini di mezzo e interessi politici e militari della Chiesa Cattolica. Sempre questo, sempre. Andiamo avanti ancora. Pertanto la Chiesa Cattolica considera vere le apparizioni in Ruanda, 800.000 morti invece se falsi. Vediamo un attimino. Un tonico per il fegato che provoca epatiti. Nel mondo dei rimedi miracolosi è successo anche questo. Si tratta del camedrio, una pianta tradizionalmente usata come depurativo e ora esclusa dalla vendita libera in quanto tossica, spiega Firenzuoli. Ci siamo resi conto che le informazioni sulla pericolosità del camedrio non erano passate. Abbiamo scoperto che in Toscana c'era perfino un convento che preparava un depurativo contenente anche camedrio e Aristolachia clematitis, un'altra pianta conosciuta come nefrotossica e carcinogenetica. Li abbiamo avvertiti subito. La superiore mi ha assicurato che non avrebbe più inserito queste erbe nella tisana. Appena finito il quintale di camedrio che abbiamo appena comperato. Cioè, non so se vi rendete conto. Questo convento in Toscana stava confezionando un tonico per il fegato. Due erboristi si sono accorti che questi qua mettevano nel tonico per il fegato due piante tossiche e pericolose. Sono andati ad avvertire la superiore di questa situazione e questa gli ha risposto che non avrebbe più messo quelle piante nel loro tonico quando avrebbero finito la scorta che hanno comperato, cioè intanto continuavano ad avvelenare le persone. Questa è la mentalità tipica del cattolico. Naturalmente questi due personaggi hanno avvertito immediatamente l'USL, che è intervenuta e ha bloccato la partita. Questo mi sembra ovvio, però questo è l'atteggiamento di questi personaggi. Telefono 049 700 700 049 700 838. Adesso prendo le telefonate e intanto andiamo avanti con le notizie. Vediamo un attimino, perché qua c'ho qualcosa che non mi quadra. Così quel prete massacrò donne e bambini in Ruanda. Ecco il dossier che ha spinto il Tribunale Internazionale di Arusha a chiedere l'arresto di Don Atanase Seromba. Pronto?
Sì? Ciao, sono Francesco.
Dimmi.
Senti, volevo chiederti una cosa. Tu, se io ti parlo di marabù, tu sai che cos'è un marabù?
Il marabù mi sembra una specie di alce.
No, in Africa, un marabù.
So che è un animale comunque.
Vabbè, comunque il marabù è lo stregone africano. Tu non conosci la stregoneria africana?
Non mi interessa di queste cose.
Non ti interessa?
Assolutamente.
Va bene. Ciao.
Ciao. Allora. Chiariamoci una robetta. Io so perfettamente che esistono pratiche creazioniste di vario genere. Pronto?
Sì, ciao Claudio, sono Marco.
Ciao Marco.
Come butta?
Bene, direi, abbastanza bene.
Vuoi domandarte, su che... Se te puoi un attimo rispiegarmi, per cortesia, la sentenza della Corte di Cassazione francese sul discorso del feto persona.
Praticamente qualcuno ha investito sta donna.
Sì, che, ho capito, ma vuoi sapere come la giustifica il fatto che non le ritenesse colpevole sta persona?
No, la persona è colpevole.
Sì, ma
cioè, no. La persona che ha investito sta donna è colpevole e condannata e deve risarcire i danni, anche per il bambino che è morto, cioè per il danno biologico, no? Non è che viene assolta. Il problema giuridico che doveva essere trattato era se il feto doveva essere considerato persona o non doveva essere considerato persona. Questo è il problema giuridico.
Sì.
Non che lui non abbia fatto i danni, non debba essere responsabile dei danni. Era soltanto un concetto sociale, un concetto giuridico.
Come io che praticamente gli ha giustificato il fatto che il feto non è persona
perché non è una persona. Cioè uno diventa una persona quando diventa individuo sociale, cioè quando viene preso nella società, cioè entra nella società. Prima non è una persona, prima è un feto. Capisci? Cioè non ha una carta d'identità, non ha una connotazione. Se fosse in questi termini, se passasse il termine che il feto è una persona, il problema si estende, tutta la giurisdizione si estende. Ma allora dovrebbe essere anche responsabile davanti alla legge. Cioè un feto non può rispondere alla legge. Capisci? Cioè esistono tutta una serie di implicazioni che sono notevoli.
È interessante questo discorso qua, per questo ti avevo domandato se ti aveva qualche dritta da darmi.
No, praticamente l'unica cosa è questa, capisci? Soltanto che se tu consideri un soggetto una persona, cioè un soggetto giuridico, deve ha sia dei diritti ma anche dei doveri.
Ho capito.
O tu hai dei doveri nei suoi confronti, per cui non è che l'automobilista che ha investito la donna non deve pagare il danno che ha fatto o non sia responsabile, no, cazzo. Se la donna le ha attraversato la strada così è un discorso, ma se lui ha delle responsabilità, paga per la responsabilità, viene condannato. Però si trattava di stabilire il concetto giuridico se era una persona o non era una persona.
Sì, sì, mi appunto vuoi capire come gli aveva stabilito che non gli era persona o no, destami a spiegare praticamente, perché deve anche poter rispondere in base alla legge.
Sì.
Se non può rispondere, non è un individuo sociale, sì. E non è dentro la società, pertanto non è considerato.
Quando Wojtyla dice no a bordo perché il feto è già persona, e a parte quello che dice uno proprio dal punto di vista cristiano, no? Perché addirittura che c'era l'anima che nelle donne entrava 3 mesi dopo che ha fatto tutti i porcacci. Ma, sì, ma guarda, nella storia si va a mettersi le mani nei capelli. Ma la cosa peggiore di tutte quante, la cosa peggiore di queste, è che lui ha bisogno di schiavi, cioè lui vuole che la donna partorisca e mantenga il figlio.
Scusa, consentami la battuta, anche se è un po' volgare, ma e ora, se passessi alla logica di Wojtyla, i tosati chi si masturba e dovrei essere accusati di genocidio?
Sì. No, ma ti pensa questa legge, no? Questa legge qua sull'aborto, per quanto è stata sabotata nella parte propositiva, in realtà ha abbattuto dell'80% gli aborti, cioè ha portato il livello di aborti più basso nella storia dell'Italia.
Sì, ho letto.
Cioè, per cui continuare su questa, qual è il dato importante? È partire con l'informazione, cioè è dare informazione, dare educazione, no? Cioè è dare dati. Finché un figlio ancora si vergogna di andare in farmacia a tossi i preservativi, oppure la cassiera ti guarda storto al supermercato per aver tolto il pacchetto di preservativi, cioè è veramente che c'è del pregiudizio che è ancora radicato, capisci?
Ah, perché dopo il veneziano mi guarda male la gente,
sì. Ah sì, ma sei tutto in giro, sa.
Sono più avanti nelle montagne.
Ah, sì, ma indubbiamente.
Va bene.
Ciao, grazie all'articolo di Marco, ciao.
Allora, io sto chiudendo la trasmissione, voglio dire due cosette. Io so benissimo cosa succede in Africa e cosa fanno alcuni di quelli che si chiamano stragoni in Africa, ma quelli che fanno alcuni di quelli che si chiamano stragoni in Africa lo fanno ad imitazione del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Semplicemente fanno concorrenza ai missionari. È chiaro questo? Voglio che questo sia chiaro. Per cui il fatto che i missionari giustificano di macellare, di massacrare migliaia di persone solo perché è stato che fa concorrenza o massacra persone perché fa concorrenza ai musulmani, a me non mi sta ben questo. Ok? Chiudo qui la trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo e vi ricordo il nostro dibattito del terzo venerdì del mese. E alla fine vi ricordo, collegatevi in internet, entrate in main list, chi ha amore per il paganesimo, chi ha percezione del mondo, chi sente il mondo vivente attorno a noi. Un'altra cosetta, a me, vabbè, niente, basta così. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Bando subito la pubblicità.